Carissimi, bentrovati tutti. È una vera gioia poter essere qui insieme con voi tutti. O meglio, mi correggo, con la nostra famiglia. Perché realmente questa radio ci rende sempre più una meravigliosa famiglia. È stato un anno veramente intenso, veramente ricco. Ed è per questo che con gioia vogliamo affidare anche quest'ultima trasmissione di oggi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Spirito Santo, Spirito d'amore, di luce, di verità, di vita, di grazia. Grazie di aver condotto tu personalmente queste trasmissioni insieme alla nostra cara Mamma Celeste. E insieme a lei e ai nostri angeli invochiamo il dolce ospite dell'anima anche in questa trasmissione di quest'oggi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E a te, Madre della vita, raccomandiamo e mettiamo nel tuo grembo, insieme al tuo caro Gesù, che ormai fra pochissime ore ancora una volta si dona all'umanità. Vogliamo mettere le parole di oggi perché possano toccare il cuore in pena di tanti genitori e possa diventare voce di tenerezza, di speranza, anzi di certezza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Ecco, vi dico come si svolgerà la puntata di oggi. È decisamente diversa dalle puntate precedenti, proprio perché abbiamo avuto un anno intensissimo per 11 mesi. Ci siamo tuffati in testimonianze, angeli di casa nostra, con figure che spiccano in una maniera, ecco, veramente forte, ma normalmente figure di casa nostra, quella santità in abito feriale che tante volte i papi di questi ultimi tempi soprattutto ci hanno parlato. Ebbene, vi dicevo come si svolgerà oggi il nostro programma. Una prima parte la terrò io facendo una specie di sintesi degli 11 incontri che abbiamo vissuto gli 11 mesi prima. Uno più forte dell'altro, uno più luminoso, uno getta luce sull'altro e insieme attingono la grande luce che è Gesù. Poi il corpo centrale di questa trasmissione ve la preannuncio poi dopo questa prima parte. Ecco, adesso proprio in maniera molto semplice vi elenco ciò che abbiamo vissuto quest'anno. Ha aperto il nostro programma del 2018 il caro Marco Gallo, questo quindicenne di Milano, morto in un incidente. Di Marco ci rimane impresso ciò che lui ha scritto sul muro poche ore prima, sul muro della sua cameretta con la matita: perché cercate tra i morti colui che è vivo. Se ne sono accorti facendo pulizia alla camera e prima questo scritto non c'era. Ecco, sicuramente Marco è tra i vivi e in nome suo ogni anno si incontrano in un santuario e c'è la vita che cammina insieme. sono intervenuti papà, mamma e sorella ed è stata una testimonianza luminosa. Marco, grazie, grazie di cuore e benedici, ecco, intercedi per noi la benedizione del Signore dal cielo. Il mese di febbraio ci ha parlato la cara Yolanda, quella signora della Bolivia, ci ha parlato della morte del marito e ci ha parlato di come lei è stata strumento della Divina Provvidenza e la Divina Provvidenza strumento di lei per ricevere delle certezze di non essere sola nel cammino. Una trasmissione di una profondità eccezionale, dove abbiamo toccato ancora una volta che la vita è non in mezzo, ma è in noi, perché nella comunione dei santi noi siamo vita. Arriviamo al mese di marzo, abbiamo trovato Sergio che ci ha parlato della moglie Laura, allora 26enne, strappata a lui e alla famiglia purtroppo da un bruttissimo tumore. Hanno lasciato 3 bambini piccoli e abbiamo potuto ascoltare la cristallina testimonianza di una fede che è culminata in quelle parole: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se è morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Pronunciate in un momento, ormai era vicinissima al traguardo, in un momento dove era impossibile a poter ormai ascoltare da lei, dovuto a questo tumore al cervello, ascoltare da lei una parola che fosse messa di conseguenza un'altra. Un segno incredibile, segno di grande consolazione, confermata da quello che sarebbe poi nato nel cammino della vita di questo marito rimasto sempre fedele alla sua moglie. Arriviamo così al mese di aprile e troviamo un Carlo Acutis, che da quello che ho appreso siamo vicini ormai alla beatificazione, o è incamminato decisamente, corre ormai verso questa meta. Un esempio straordinario di bellezza. Bellezza nella fede, bellezza nel suo modo di essere. L'Eucaristia era la sua autostrada per il cielo. L'aveva capito perfettamente e soffriva nel vedere freddezza intorno all'Eucaristia. Ci ha parlato la sua cara mamma Antonia. E era un fiume in piena, perché dove Dio arriva il deserto si trasforma in prateria. Grazie caro Carlo, anche tu insieme a Laura, insieme al marito di Yolanda, insieme a Marco dal cielo, aiutateci a comprendere quanta vita c'è sia in questa trasmissione, sia in Radio Mater, questa famiglia, ma in tutte le persone che in un modo o nell'altro riceveranno come foste delle antenne continue, riceveranno onde benefiche di grazia. E arriviamo al mese di maggio. Abbiamo trovato la cara Anna Rosa di Roma, che ci ha parlato di suo marito, Angelo Re. Anche lui sulla quarantina, a causa della SLA, abbiamo ascoltato. È stato purtroppo una malattia che è progredita un po' alla volta, togliendo tante facoltà. Abbiamo ascoltato anche qui una testimonianza di fede eroica. Angelo non faceva, ma fa parte del GAM, Gioventù Ardente Mariana, ed è stato luminoso del movimento e lo è ancora di più oggi. Continua a sostenerci e a dirci che la malattia non è una punizione, ma è una grazia che spalanca gli occhi. L'amore che Anna Rosa ha dimostrato per il marito e i figli che fanno corona a loro è stato qualcosa che ha insegnato veramente a tutti. Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura. Angelo, ho avuto il dono di incontrarti, grazie. Per piacere accompagnami in questa nuova fase della mia vita, in questo inserimento, o meglio ritorno in questa parrocchia. Sostieni Anna Rosa, sostieni il GAM di Roma e il GAM, proprio il GAM, movimento che tu hai amato in profondità. Arriviamo a giugno, una testimonianza eroica. fatta dalla mamma di Lorenzo Malacarne. Qui andiamo a Ponsacco, in Toscana. Meraviglioso, meraviglioso. Un giovane di 18 anni che ci ha lasciato una freschezza, una testimonianza, una bellezza, e anche sta donando gioia, o meglio, se vogliamo esprimerci più correttamente, tanta pace a mamma Benedetta, papà Roberto, figlio unico, con la sua amichetta, un incidente che è stato per lui mortale subito, per la sua fidanzatina pochissimo, poche ore dopo. Grazie Benedetta per la forza che hai dimostrato, grazie perché abbiamo capito una volta di più che la morte non è l'unica parola, e Lorenzo ha fatto un gran bene e continuerà a fare un gran bene, e affidiamo anche questa fidanzatina, che sicuramente aiuterà anche la sua famiglia ad arrivare a conquistare questa pace. Siamo al mese di luglio, in piena estate, mi trovavo in un campo scuola del GAM, campo missione GAM, e è intervenuta la signora Anna Maria di Roma e ha parlato del figlio Umbertino. È stata una testimonianza molto bella, molto diretta e, posso confidarvi, molto calda. Eravamo in una stanzetta stretti per permettere una buona registrazione. C'era un caldo indescrivibile, ma perché il cuore era veramente ardente. Grazie, perché questa mamma ha detto una cosa molto bella tra tutte: non vorrei che mio figlio un giorno si vergognasse davanti a Gesù dicendo: guarda, io sono qui che prego, amo, ascolto, lotto, e i miei genitori, Gesù, non sono vicini a te. E allora ecco che è diventata Anna, con il marito, con i figli, con i nipoti, c'è una squadra che non vi dico, diventa testimonianza. Umbertino, anche se non sapeva, è diventato quel seme che è caduto per terra, ha dato veramente frutto. Anna lo vedrà in paradiso, lo vedremo in paradiso. Arriviamo così al mese di agosto e ci ha parlato Elia in cammino nel deserto. Vorrei poi riprendere questa trasmissione, ecco, magari anche qui all'interno del nostro gruppo, perché è di una profondità eccezionale. Quest'uomo di Dio che fa un grande cammino, a un certo punto anche lui si scoraggia, perché il Signore non prende delle persone sante, tu cur, e con quelle fa, ma prende persone che si abbandonano a lui, lottano, ma che insieme a lui portano avanti un cammino straordinario. Elia nel deserto, anche se a un certo punto era desideroso di morire, e ha detto: adesso basta, oh Signore, basta, io voglio farla finita, prendimi. Ecco che un angelo gli darà del pane, focaccia cotta su pietre roventi, e un orcio d'acqua, e in quel momento Elia riprende il viaggio con la forza datagli da quel cibo, 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb, il cielo. Ma ripeto, la vorrò riprendere, ci aiuta il Cardinal Martini con una sua riflessione su questo, perché è un uomo di Dio che ci aiuta a scendere al torrente Cherit e dal torrente Cherit risalire con delle motivazioni fortissime. Siamo arrivati a settembre. Settembre, la diocesi di Verona ci ha donato un sacerdote meraviglioso, Don Stefano Piacentini, 27 anni. Questo sacerdote è stato pochissimo, ha potuto esercitare molto poco il suo ministero sacerdotale, perché un improvviso incidente ha stroncato la sua vita, ma non la sua testimonianza, non la sua bellezza. Abbiamo potuto ascoltare più testimoni, tra cui anche il papà e il fratello, e ha dato una grande carica. Ecco, diciamo che i riscontri avuti da Don Stefano sono tuttora veramente tanti. Insieme a Don Fabiano, a Don Fabrizio, a Don Gio, ma quanta luce! Certo, domande ce ne poniamo tante come persone umane, Ma Signore, sappiamo che Tu sei un papà. Ci verrà detto adesso nella seconda parte della trasmissione. Sei un papà, ecco, un papi. E un papà non vuole male i suoi figli. Ma avremo modo di approfondire. Arriviamo al mese di ottobre con un angioletto tutto speciale, Samuele Vitale. Anche lui viene dalla regione toscana. Una persona meravigliosa, un piccolo meraviglioso. E qui la testimonianza di più persone, tra cui la mamma, la mamma Antonella, il papà Franco. Mamma mia, quanta luce in Samuele, quanta certezza. Il fratellino Matteo non se l'è sentita, ma sa di avere un grande angelo. Ecco, un bimbo che non voleva saperne di ricambiare il male con il male. Lascia perdere, lascia stare, mamma. E abbiamo fatto più volte la trasposizione Samuele San Domenico Savio, perché in tante parti veramente coincidevano. E arriviamo al mese di novembre. Abbiamo giocato in casa Fabrizio Boero, un ragazzo, un giovane 19enne qui di Canale, da dove stiamo trasmettendo, che io ho sempre considerato un vero angelo. Ecco, l'ho incontrato e la sua luce è una luce che tuttora brilla, ma brilla in un cielo a volte oscuro, ma proprio perché è oscuro mette in risalto la bellezza di questa luce. Ecco, cara famiglia, ho fatto proprio, voi capite, è stato un excursus velocissimo, ecco, proprio perché è stato un anno di una ricchezza inimmaginabile. Mettere insieme di trasmissione vi assicuro che non è cosa semplicissima, coinvolgere le persone, perché qui sono coinvolti tutti emotivamente, non è così semplice, ma questa è una trasmissione, come tutte le altre, guidata dalla mamma, è lei la responsabile, la capogruppo del gruppo Maria Porta del Cielo. Noi cerchiamo di fare qualcosina, ma le intuizioni ci vengono dallo Spirito Santo e lei, Tempio dello Spirito Santo, dimora dei tre, se ne intende benissimo proprio, di questa famiglia. Allora con questo io concludo la prima parte della nostra trasmissione. Non posso che benedire il Signore. Ho qui con me Sergio, che è il marito di Laura e che poi ha aiutato anche la signora Yolanda quel giorno, facendo un po' fatica con l'italiano, è stato lui, ha fatto un po' da traduttore, avendo conosciuto bene questa persona. Abbiamo Romana, la mamma di Paola, ed è grazie a Paola se questo gruppo ha avuto un inizio così concreto. E poi c'è Maria Teresa, è sorella di Ernestino, che anche lei è qui. Vi ringrazio di questa prima parte per il vostro appassionato ascolto, un momento di musica, e vi presenterò subito la seconda parte del nostro programma. Thank you. Ecco carissimi, con questa lampada accesa, che è poi la parola di Gesù nel cuore, questa donna che è la nostra mamma che ci aiuta ad accendere questa lampada, andiamo avanti. Adesso ascolteremo questo dialogo fatto con Monsignor Ennio Apeciti. Ci ha concesso questo dialogo che è di una bellezza cristallina. Ascoltiamolo, ma attentamente, e vedrete che panorama di paradiso Monsignore ci apre davanti. Ascoltiamo. Ecco, caro Monsignore, con lei inizio a farle una domanda per avere così un dialogo su un passaggio che troviamo nel canone della preghiera eucaristica numero 2, che normalmente si usa molto spesso nella liturgia. A un certo punto c'è il passaggio che dice, rivolgendosi al Padre, di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, e poi la Chiesa ci dice, e tutti i santi e sante che in ogni tempo ti furono graditi. Facciamo bene a vedere in questi santi e sante anche questi nostri, noi li chiamiamo angeli, che sono passati così rapidamente dalla terra al cielo e non saranno mai scritti nei calendari, a meno che non ci siano, ecco, degli eventi così. Ecco, mi piace vedere la santità in abito feriale. Ecco, vorremmo ascoltare lei su questo punto innanzitutto. Grazie.
Beh, la risposta mi viene molto bella e molto spontanea, perché lei ha sottolineato una frase che è bellissima, che io anch'io amo, e che possiamo capire più in profondità se ricordiamo che santi, di cui parla il canone appunto, come diceva lei, non è quello riservato ai santi, diciamo, diremmo ufficiali, quindi quelli con nome e cognome, Santizio, San Caio. Santi è il primo, il più antico, il più vero nome dei cristiani. Quindi pensi alla grandezza di quella preghiera, chiunque sia stato battezzato, chiunque sia stato creato da Dio, è suo figlio. Tanto più quelli che appunto gli appartengono anche per quella comunione che c'è col battesimo. Il battesimo ci rende una sola cosa col Signore. E l'Eucaristia che noi poi viviamo, la comunione, è l'espressione di questa comunione con Lui che è nata col battesimo. Non a caso, pensi, la tradizione orientale fa fare la comunione anche ai bambini. E sì, il battesimo del bambino si completa con una piccolissima partecipazione, per quello che può, appunto, alla comunione eucaristica, perché è il battesimo che ci rende in comunione con Dio, santi. Quindi quel santi vale per tutti, e tanto più allora per questi, come diceva lei, bambini, che sono santi sin dalla nascita, sono santi per il battesimo, e quindi partecipano di questa preghiera. Penso che i genitori potrebbero dilatare il loro cuore quando sentono dire questa parola, e tra questi santi ci sono questi fanciulli, questi bimbi, questi fiori, questi angeli che vengono sempre ricordati. Non so se ho risposto bene.
Sì, grazie.
Esaustivamente, meglio.
Sì, tanto poi i radioascoltatori avranno modo anche di così approfondire anche poi attraverso alcune testimonianze. Ecco, lei ha chiamato bimbi. Abbiamo alcuni bimbi, proprio il più piccolo in questo momento conta 3 anni, ma abbiamo anche giovani di 15, giovani di 18, di 25, di 26. Visto che la Gerusalemme Celeste viene presentata come una giovane sposa adorna per il suo sposo, è possibile vedere nel suo bimbi anche questi giovani più grandi, che hanno lasciato o con un incidente, con una malattia, hanno lasciato così improvvisamente i genitori?
Certo, pensi, io ho fatto il processo di beatificazione di Carlo Acutis, che sarà proprio beato fra poco tempo, un giovane di 15-16 anni, rapito in una settimana i suoi genitori, l'unico figlio, che però appunto quello che mi ha colpito quando parlavo con i suoi genitori era la pace che lui stesso in quegli ultimi momenti emana. E i genitori li ho ancora in mente quando dicono, quando morì, invece di sentirci disperati perché e perdevamo l'unico figlio atteso da tanto tempo, desiderato, seguito, pensi 15-16 anni, con promesse bellissime. Ecco, quello che ci ha colpiti già allora è stata una improvvisa, impressionante, misteriosa pace. Una pace come se lui ci avesse detto, ce l'aveva detto, ci rivediamo, io sono con voi, non abbiate paura. E questo, allora così riprendo appunto quello che diceva, questi giovani, perché questi giovani quando appunto sono, se vuoi, più grandi, usiamo questa parola, più capaci di poter dialogare con i loro genitori, emanano questa pace profonda e la donano? Io credo perché, forse appunto, di solito si domandano che cosa c'è dopo la morte. Io amo rispondere che più che domandare che cosa, dovremmo dire chi c'è dopo la morte. Noi dimentichiamo forse, di così, che ci attende non un posto, o meglio non, ma una persona, un essere appunto infinitamente innamorato di noi, che desidera la nostra pace. Certo, poi potremo capire tutto quando lo vedremo, così come gli è, faccia a faccia, no? Ma è questo poter sapere che non il vero elemento che caratterizza i santi di Dio è l'essere suoi figli. Questo è il nome che noi dobbiamo avere. Purtroppo, uso apposta questa parola, col tempo si è cominciato a usare un termine, i cristiani, ma i santi è il vero nostro nome. I santi sono quelli che partecipano alla santità stessa di Dio. Si ricorda Levitico 19, no? Siate santi perché e come io sono santo.
Che bello. Senta, nei nostri incontri, noi ci incontriamo una volta al mese, la terza domenica del mese, e sono incontri dove quello che ha detto lei in questo momento, ma è la realtà, possono testimoniarla tutti, si prova una pace indescrivibile. E sono tutti genitori provati. Chi meglio di una mamma che ha perso un figlio può capire un'altra mamma? E abbiamo contatti costanti anche poi attraverso i mezzi che la tecnica ci ha messo a disposizione. Bene, quando noi ci troviamo e questi genitori parlano magari a nuovi genitori che arrivano, usano dire, quando noi parliamo ai nostri figli è come se fossero qui. Io li correggo e dico non come, sono qui. Questa affermazione può essere ben intesa, fatta in questo modo?
È splendida, oserei dire, perché anche questo è importante, no? E il creato, ciò che Dio ha creato, è molto più vasto, molto più ampio di quello che noi pensiamo. E io amo infatti parlare di due immagini. La prima è, noi veniamo dal nulla, non c'eravamo prima, no? Dio ci ha posti nel grembo di nostra madre. Ho sempre amato pensare ai primi momenti, quando neppure la mamma sa che ha concepito un bimbo. Anche nei filmati si vede attualmente, no? Quando l'esplosione delle cellule. Solo Dio. Ci sono momenti, giorni forse, da come ho capito, in cui solo Dio sta vedendo che è scoppiata, è esplosa questa vita. È Lui che l'ha seminata, è Lui che l'ha fatta germogliare, è Lui che sta saltando di gioia nel mettere insieme le cellule nostre, una per una, per cui poi diventiamo quello che siamo. E così pian piano cresciamo nel grembo di nostra madre. Poi quando siamo, così potremmo dire, pronti, ecco che la nostra stessa mamma ci partorisce, che per certi versi è una specie di morte, esso dal grembo che mi protegge, che mi nutre, e c'è anche la sofferenza, per esempio il bambino che soffre, non solo la mamma, e i polmoni, la prima cosa che fanno, il primo respiro è anche un grido perché sentono il bruciore, però è la vita. Infatti io mi dicevo lì, è morte o è vita? Certo, è morto al grembo di sua madre, è uscito dal grembo di sua madre. Per cominciare una vita, prima era nel grembo, al buio, al caldo, adesso entra in questo grembo, lo dicevano così anche i nostri antichi fratelli, i primi cristiani, il grembo della terra, e vedi la luce del sole che si alterna col buio della notte, potremmo dire, da un tempo di buio e di calore a un tempo in cui luce e tenebre, freddo e caldo, gioia e tristezza, se vuoi, e felicità e fatica si uniscono. Pensa com'è importante crescere, e pian piano cresci, no? Un bambino che sta in braccio, hai bisogno di tutto, cominci a camminare, e camminando ti fa anche un po' male, però devi camminare, e diventi un uomo, e ti accorgi che tocca a te, dipende da te, impegni te. E questo lo impari quando? Un bambino di 5 anni, un giovane ragazzo di 7 anni, 8, 10, un adolescente splendido, ho in mente appunto Carlo Acutis, fantasiosissimo, che copiava anche i compiti, le suore lo rimproverano, hanno anche fatto qualche obiezione al processo di beatificazione, perché è un ragazzo che copia, ma anche mi viene in mente tanti altri ragazzi, appunto, per esempio di Treviso, se ricordo bene, appunto, ma è giovane Farina, questi giovani che sono pieni di gioia, di entusiasmo, e appunto noi viviamo, a un certo punto, non so dire perché uno, c'è appunto, si passa, c'è un'altra nascita, che noi chiamiamo morte, ma la prima non era, era una nascita o una morte, da questo tempo che scorre, da questa luce che vediamo interrotta dalle tenebre, appunto si passa, si entra in quella luce che rimane per sempre. Da questo tempo in cui sentiamo l'amore, l'affetto, ma anche qualche volta la tristezza, e sentiamo di essere generosi, qualche volta un pochettino, entriamo appunto il secondo parto, quella che San Francesco chiama con gioia appunto la seconda morte o seconda vita. Quello che ci attende non è appunto un cammino continuo, ma perché viviamo per sempre, perché noi abbiamo in noi stessi la scintilla di Dio, noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, e Dio è eterno. Allora non ci siamo mai di esistere, e perché facciamo parte, se permette un ultimo pensiero, di quello che è l'immagine bellissima che Paolo usa, il corpo di Cristo, il corpo. Per cui il corpo si costruisce pian piano, nulla, nessuno è perduto. Per questo torno alla domanda che diceva, i nostri cari ci sono ancora, sono, o loro vedono meglio di noi perché sono più avanti di noi. Quando tu sei a metà di una montagna, guardi in basso e vedi la valle, guardi in alto e hai l'impressione di vedere poco. Quando sei più in cima alla montagna vedi ancora meglio, perché vedi ancora più valle, ancora più panorama, ancora più bellezza. Io immaginerei così, quello che chiamiamo paradiso è semplicemente l'essere un po' più avanti nella strada e nell'incontro con colui che è il tutto, che ha un solo desiderio. Perché ci ha creati se non per abbracciarci? E ci tiene in braccio e ci custodisce.
Guardi, è stupendo, è veramente, creda, mi sta proiettando sempre più alle vette del cielo. E, sottolineo un po' quello che ha appena detto. Beh, innanzitutto ha detto una cosa stupenda. Quando il buon Dio vede queste, diciamo così perché non so esprimermi diversamente, vede queste cellule, esplode di gioia, perché nella Bibbia noi troviamo, vide quando ha fatto il creato, vide che era cosa buona, quando ha creato l'uomo vide che era cosa molto buona. Perciò, ecco, dobbiamo entrare nella luce di Dio per comprendere. Perciò la prima cosa che sottolineerei è questa. Ecco, Dio che esplode di gioia, e vorrei vedere anche questa esplosione di gioia quando, per cause a noi tante volte incomprensibili, però lui abbraccia i suoi figli. Poi un'altra cosa molto bella, che la riporta la parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice: se voi mi amaste, vi rallegrereste per il fatto che io torno al Padre. Noi la chiamiamo morte, per lui era essere assorbito nella vita. E poi mi sembra che lei, senza citarlo, abbia parlato del Salmo 138, quando il salmista dice: sei tu, rivolgendosi al buon Dio, che hai creato le mie viscere, mi hai tessuto nel seno di mia madre, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto o intessuto nelle profondità della terra. E la terra è proprio il grembo materno. ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Mi sembra che lei abbia detto poi questo nel suo intervento precedente, e i nostri cari ritornano a un grembo, alla nascita, anche perché la prima parola che impariamo è mamma, l'ultima che diremo è di nuovo mamma, perché si sente proprio questa maternità, ma una vita soprannaturale. Che cosa ne pensa lei di tutto ciò?
Beh, è la cosa, lei ha detto delle cose bellissime proprio per questo, quello che ed è bello, no? È vero, no? Questo nome che chiamiamo e che colpisce tutti. Io credo che, come ha detto lei, dobbiamo guardare nella prospettiva che qualche volta dimentichiamo, chiamiamo la prospettiva di Dio. Tante volte noi partiamo da noi stessi, è diventato quasi uno scientismo che è pericoloso, no? Io devo vedere e toccare le cose, ma appunto, guardando le cose dal basso le vedi anche meno bene, comincia a guardarle anche dall'altra parte. Appunto, chi ci ha creato? Che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi? Perché ci hai fatto poco meno degli angeli? Che poi si ricorda la traduzione esatta sarebbe perché ci hai fatti un po' diversi dagli angeli? Cioè come gli angeli, ma non questa differenza, quindi è un'uguaglianza. Noi siamo angeli, come ha detto lei molto bene, l'uomo per natura sua è divino, appartiene alla sfera di Dio, non, e la scienza attuale, mi sembra, o meglio il pensiero attuale, inganna in questo, no? Ci dice che siamo figli, siamo creati, siamo creature, siamo animali. Questo è il dramma. L'uomo sul vertice della creazione è come in cima, non dalla parte degli animali, ma dalla parte della divinità. L'uomo è colui, pensi all'immagine biblica molto bella, l'uomo è colui che è l'unico essere, appunto l'unico creato, che può guardare il cielo. L'immagine è bella ancora negli ebrei, no? Che gli animali hanno questo difetto, potremmo dire, che hanno tutti quattro zampe per guardare per terra. La loro testa è rivolta alla terra. Il serpente addirittura striscia nella terra. L'uomo è l'unico che può alzarsi e può alzare il capo e levare le braccia. Non a caso, pensi, il Padre nostro, da sempre, no? Si deve dire in piedi e possibilmente con la testa un poco alta, guardando colui che tu contempli, quel Dio che ti è padre, e gli parli da figlio, gli parli da colui che partecipa di questa natura. È bellissimo, poi mi fa in mente la celebrazione eucaristica orientale, che poi abbiamo che noi, quando c'è alla fine del canone il sacerdote che è la cosiddetta dossologia, che alza il calice, il pane e il corpo di Cristo. Il sacerdote dovrebbe guardare in alto, si vede bene la liturgia orientale, il sacerdote alza le offerte, meglio, la presenza, e guarda verso il cielo, perché sta dicendo, sei qui, Dio, e ti ridono, ti riporto, contemplo il tuo volto, Dio, tu che sei padre. Io credo che questo allora diventa importante perché ci libera da certi modi appunto di scoraggiarci e ci aiuta a ricordare quello che è l'elemento fondamentale che purtroppo credo venga poco detto. L'essere umano non è una creatura e basta, non è un animale, tantomeno un animale, l'essere umano è un unicum, un desiderio infinito di Dio, che voleva godere di qualcuno che potesse contemplarlo e amarlo con libertà, con desiderio. Ma proprio perché Dio è questo infinito amore, allora, appunto, mi piace una frase, nessuno nasce per caso. E c'è una frase, se ricordo bene, di Tagore, ogni volta che un bimbo nasce è il segno che Dio non si è ancora stancato dell'uomo. Questa infinita fantasia di Dio, questo infinito amore di Dio, questa infinita gioia di Dio, è importante. Chi è Dio? È l'uomo, uso questa parola brutta, mi raccomando, con la barba, pronto a giudicare, o è il sorriso infinito che è pronto ad abbracciare? Ciò che ci attende è uno seduto in trono con registro per giudicarci, o invece un sorriso divino, infinitamente divino, che dice finalmente ti vedo, finalmente ci vediamo, figlio mio, figlia mia. Per questo credo, mi spiace dirlo quasi, il Signore ogni tanto desidera avere accanto a sé un ragazzo, un giovane, un adolescente, e la freschezza della vita. Anche Dio desidera poter abbracciare la freschezza, la bellezza. Poi infatti anche gli anziani, per quello che so io, quando arrivano oltre la porta, misteriosamente tornano ad essere bellissimi, perché per Dio siamo tutti splendidi. Dio ogni volta che ci guarda dice: com'è bello questo mio figlio, vieni. Ciò che ci attende non è un vieni che ti devo guardare, ti devo giudicare, ma un invito: vieni, ti voglio abbracciare. Questo è il segreto della nostra fede. E Gesù è venuto a dirlo, non a caso, le ultime parole, no? Cosa dice al buon ladrone? Saremo insieme. E perché questo è il vero volto del nostro Dio, del vero Dio. Se noi ragioniamo da filosofi o da gente che si fa il suo Dio, è chiaro, perdiamo la bellezza e la speranza e la gioia.
Mamma mia, io le ascolterei veramente per delle ore. Le devo chiedere gentilmente, lei ha ancora qualche momento o ha esaurito il suo tempo per noi?
No, per lei, poi quando io parlo del mio Signore non perdo mai tempo.
No, grazie, perché è quello che dice domenica, lo ascolteremo innanzitutto con il gruppo Maria Porta del Cielo, perché ha dato degli spunti, mi creda, fantastici. Qui stavo sto leggendo quello che lei ha detto alla luce di quelle parole iniziali, che in effetti ci pensiamo poco. Che cosa c'è dopo la morte? Non che cosa c'è, chi c'è? Un sorriso infinito. Io vorrei dire, come ci ha insegnato Gesù, un papà che gli salteremo al collo, lo abbracceremo. Certo, per noi che siamo di qui, limitati, comprendiamo fino a un certo punto, ma vivendolo nella fede, già ascoltare le sue parole, mi creda, sta spalancando orizzonti non da poco. Le volevo chiedere allora gentilmente questo. Dunque, lei ha citato più volte Carlo Acutis, e noi grazie a Dio abbiamo avuto proprio la mamma Antonia, se non sbaglio, che in diretta ha già fatto una trasmissione con noi, così parlandoci della bellezza di suo figlio. Poi abbiamo già avuto anche Matteo Farina, abbiamo avuto testimoni in diretta, e le dico, c'è respiro veramente paradiso. Però con i genitori magari è venuta spontanea questa domanda. Questi sono esempi veramente alti, a volte magari i nostri sono un attimino più nascosti, forse non sempre tutti così ferventi, magari stroncati in giovane età, magari alla ricerca. E allora la domanda che darebbe spontanea è: ma lui ci accoglierà tutti? Non allontanerà nessuno? E poi ecco quello che io tante volte dico, mi corregga se questo può essere corretto, la sofferenza di questi genitori, così pura, così libera, offerta, perché mi creda che il nostro gruppo comporta un'offerta e lo si capisce da mille, davanti al Signore, poteva già valere, può già valere come purificazione anche proprio per i figli che hanno dovuto lasciare.
Sì, allora parto dall'ultima e risposta che appunto questa sofferenza che appunto a me piace dire così, solo chi ama soffre, e lo uso anche se vuoi anche per me, per il mio cammino o per anche i miei confratelli preti, quando vedi un prete che è triste e che perché sei impegnato dice ho fatto questo però non vedo risultati, e così lo amplio subito ai genitori. Solo chi ama soffre, e il vero dramma, il vero male è l'indifferenza. E allora la tua sofferenza, prima di tutto, devi pensare, è un grande, se vuoi arrivo a dire, è un grande dono, ti dice, ti conferma che hai amato, che hai fatto questo, sei stato vicino perché per amore. Penso che sia importante, allora, ecco, se vuole, l'esempio, torna a una mamma, partorisce un figlio nel dolore, ma mi dicono che appena le mettono sul suo petto, appena nato, lo dimentica subito, tutto il dolore, perché è l'amore, appunto. Il dolore è segno di un amore, e se è un amore profondo, è chiaro, non potrai mai lenirlo, potrai custodirlo, offrirlo, dargli un senso, dargli un valore. Non avere paura di sentire il dolore, nel senso, vedi, non coltivarlo, ma vivilo come un'offerta. È il segno che tu hai amato. Allora, se tu, è un segno anche, che stai dicendo figlio mio, figlia mia, io, i miei genitori, io ti voglio bene e questo dolore mi dice che ancora ti voglio bene e ancora so che allora sei lì e mi senti e mi ascolti. Padre, tu mi hai portato via mio figlio, mia figlia, parlo adesso, l'hai voluto fare tu, lo so, non capisco, ma io ti amo ancora Dio, ti amo lo stesso Dio, perché tu mi garantisci che questo figlio che mi hai dato, questa figlia che mi hai data, era un dono tuo per me, per mio marito, per mia moglie, e allora posso offrirlo, so che tu, allora mi capisci, mi stai vicino, se hai voluto tu, mi fido di te, io ti amo lo stesso, certo ti amo nel dolore, perché mi hai chiesto molto, ma vorrei dirti che ti amo ancora, ti amo sempre, perché amo il mio figlio che so accanto a te, amo mia figlia che so che tieni in braccio, e tu Dio mi garantisci che lo vedrò ancora, perché è un'altra cosa importante, si è padri per sempre, si è madri per sempre. Uno, a me viene in mente sulla terra, quando qualcuno, qualche genitore ha un figlio che sbaglia, lo puoi cacciare, ma rimane tuo figlio. Quando un figlio se ne va via di casa, forse sbattendo la porta, però rimane sempre, tu rimani sempre suo padre, sua madre. E la cosa bella è che si è padri per sempre, si è madri per eternamente. Per questo Gesù, come ha detto giustamente lei, ha voluto che chiamassimo Dio, non col nome Dio, Signore, col nome impronunciabile degli ebrei, ma Abba, la parola più semplice, perché è appunto babbo, pensi com'è bello, Abba, babbo, papi, questa possibilità di poterlo pronunciare nel modo più semplice, mamma, è lo stesso, no? Perché è questo desiderio, Dio ci vuole far capire e sentire che è eternamente nostro padre, è eternamente padre per ognuno. Questo credo che ci allora dà una bellezza, se vuoi, un senso, se tu lo offri, se tu lo vivi, non aver paura, è il segno che tu ami, non aver paura, offrilo e sappi che ti metti in comunione, perché se tu senti il desiderio, il rimpianto, la nostalgia, è l'amore che hai per la persona, ma allora tu vivi, tu genitore che ami, tu genitore che soffri, tu genitore che rimpiangi, tu genitore che ricordi, tu genitore che hai nostalgia, in quel momento che è certo, chiamiamolo di dolore, però tu stai vivendo l'esperienza stessa di Dio, tu sei Dio che vive, perché vivi l'amore. E allora questa comunione che c'è tra te, tuo figlio, perché pensi, tu sei presenza stessa di Dio, non è questo, appunto, no, quando uno dice io ti amo, papà, ma se io ti amo vuol dire io sono Dio per te, io vivo lo stesso sentimento di Dio per me, se potessimo ricordarlo, allora quando un genitore dice quanto ti ho amato, quanto ti amo, pensi in quel momento è presenza stessa di Dio, e allora non c'è una preghiera più bella, più grande, più alta che dire figlio mio ti amo, o figlio mio, figlia mia, oppure ancora al proprio marito, alla propria moglie, sai ti amo come ho amato lui, come ho amato lei, e divento il volto di Dio per te, che mi guardi.
Certo che i genitori quando ascolteranno domenica questa testimonianza piangeranno, perché ci fa abbracciare proprio, almeno personalmente ci fa sentire abbracciatissimi da, come ha detto lei, papi. Quante volte vado nelle famiglie e sento i bimbi che dicono e dov'è papi quando arriva? Ecco, dovremmo abituarci a sentirlo così, è veramente amore. Senta, le faccio ancora una domanda, poi non voglio approfittarne più perché è stupendo, realmente è veramente bello, ecco. Un giorno ho fatto un funerale, poi mentre aspettavo la salma al cimitero c'era l'addetto che ho visto che mi si è avvicinato sulla quarantina, e gentile, ma si vedeva che era una persona un po' inquieta, e mi dice, ecco, io ce l'ho con Dio, mi dispiace ma io con Lui ce l'ho, perché mi ha tolto mio padre. Il sacerdote, nell'omelia, aveva pronunciato queste parole, dicendo: «Ecco, Dio sceglie i fiori più belli, aveva bisogno di questo bravo uomo e l'ha tolto». E allora questo signore ha ragionato tra sé e dice: «Ma come? Ma è così egoista da prendermi una persona a me tanto cara, quando lui può tutto, o essendo Dio?» E ha avuto questo momento. Allora, personalmente, quando sento l'espressione: ecco, sono i fiori più belli, Dio li ha colti per il paradiso, li ha voluti accanto a sé, ecco, io sono sempre molto restio. Preferisco, ecco, chinare il capo di fronte al mistero, entrare in un mistero che è amore, ma voler mettermi io al posto del perché il Signore ha permesso, non voluto, perché non c'è un papà che vuole il male dei propri figli, ecco, ma è un papà che ci spalanca un orizzonte diverso. Ecco, su questo punto mi permetto sempre di correggere, proprio memore di queste parole, ecco, Dio è così egoista, allora si tenga pure il suo egoismo con me a chiuso. E come, in questo caso, ecco, come è meglio, come è più corretto pensare?
Beh, appunto, anch'io non amo queste frasi che sono veramente offensive, direi quasi una bestia, sembrano così consolatorie, ma in realtà appunto danno un'idea un po' strana di Dio, no? E qui credo per primo che ci si apre, se vuoi, al vertice della fede. Io mi fido di te. La fede cos'è? La fede non è solo credo, non è una cosa di testa. La fede è una cosa di cuore e di vita, viene dal verbo fido, mi fido. Allora mi viene in mente quando mio papà mi diceva una cosa, no? E dice: ma perché devo farla? E lui mi rispondeva: fidati di me. Penso che anche lei ha fatto questa esperienza, quanti, no?
Certo.
Perché questo, mi fido di te, che sei il mio papà, e so che non mi dirai mai delle cose negative, ma papà non voglio farlo, no? È faticoso. Fidati, dai, facciamoli. Quante volte l'abbiamo detto? Se solo pensassimo che la fede non è non capisco, e mi fido. È chiaro, un bambino, parlo di me, non capisce subito, ma perché devo farlo? Fidati. Perché devo studiare? Fidati. Perché devo obbedirti? Fidati. Quante volte i ragazzi, gli adolescenti, si ribellano, e poi tante volte è questo, no? Lo faccio perché me l'hai chiesto tu, ed è la forma più bella di amore. Lo faccio, non avrei voglia di farlo, ma siccome l'hai chiesto tu, mamma, quante volte? Lo faccio solo perché me l'hai chiesto tu. Qualche volta senti anche dire, anche da ragazzi adolescenti, vado a messa o andavo a messa solo perché me lo chiedeva la mia mamma. E io mi commuovo, perché dopo io non vado più, vabbè, però vieni, pensa, andare a messa perché volevi bene la tua mamma. Fidarsi esprime anche qui un'altra volta l'amore. E allora, in questo senso, vede, certo che se mi presenti così, come ha detto lei, un Dio che è egoista, sto sbagliando, perché io ti posso solo dire, non so, ma come quando ero bambino e mio papà mi diceva, fai questo, non so perché devo farlo, mi fido di te. Non so perché Dio mi chiede queste cose, mi fido di Lui. So che Lui mi ha dato tante prove che mi ama, ci ama, perché ha creato l'universo. Non poteva fare una cosa diversa. Pensa quando c'è il cielo bello, ma anche il cielo nuvoloso. Pensa quando ci sono le piante, che hanno bisogno anche dell'inverno per riposare. Allora ti accorgi che sei circondato da qualcosa, cioè tutto concorre a desiderarti rendere felice. È solo l'egoismo, è solo quando ti arrendi, è solo quando hai paura dell'altro che le cose cambiano. Allora io dico che di fronte al che rimane un mistero della morte, perché la morte è semplicemente, o grandemente, il passare oltre questa porta. Io sono di qua. Dopo quella porta c'è ancora vita, c'è sempre vita. È chiaro che allora non vedo, vedo fino a quella porta, ma oltre. Oltre, appunto, mi fido. Dio che ha mandato suo figlio per dirmi la vostra gioia sarà piena. Fidatevi di me. credete in quello che vi offro, che vi propongo. Vedete, la morte non vince, io ho vinto la morte, mi hanno ucciso per odio, ma il mio amore è stato più forte. E sono venuto per dirvelo, per darvi la prova, per dimostrarvelo. Credete che Dio non è morte ma è vita. Credete che Dio non è odio ma è amore. Credete che Dio è bontà, non severità. Dio, appunto, accoglie tutti. Accoglie perché Lui è fatto per perdonare. Pensi, la parola giustizia in ebraico è molto simile appunto a amore. Giustizia di Dio è il suo amore per noi. Dio è giusto perché ci ama, non perché ci dà quello che abbiamo guadagnato. La giustizia di Dio è il suo amore per l'uomo. E allora mi fido di questo Dio. E allora posso, come un figlio, anche io oserei dire anche così, litigare con Dio su questo problema. Posso anche dirgli perché. Quante volte a mio papà, ma penso anche a lei, ho detto perché devo farlo? Con quel tono un po' ribelle di adolescente. E poi dopo mia mamma, mio papà, che erano pazienti, ma se guarda che è importante che tu lo faccia. E ma perché è un po' rabbioso, no, io non voglio farlo. Pensaci bene, la pazienza di un genitore buono. E così è Dio. Io credo che lui non si spaventa quando appunto, come diceva questo custode del cimitero, dice ce l'ho su, e penso che Dio direbbe, ma ti capisco, lo so, ma un giorno vedrai, quindi non prendertela se sei arrabbiato, fidati di me, certo. Abbi fiducia.
Va bene, guardi, le voglio strappare una piccola promessa, se può, che ci risentiremo anche in altre occasioni, perché realmente il Signore le ha dato un grande dono di risvegliare amore e speranza nei cuori, e sono convinto che farà tanto tanto bene agli ascoltatori di Radio Mater ascoltare questa nostra conversazione. Io ormai non voglio tenerla oltre, perché ripeto, personalmente ci starei ore, ma non le dico bugie, però mi piacerebbe chiudere con questo intervento straordinario, meraviglioso, della Divina Provvidenza, con le parole del Salmo 130, lo spirito di infanzia. Credo che sia i radioascoltatori, sia i nostri genitori, che sono in diretta con le sue riflessioni, che possono dire dopo aver ascoltato, nonostante la sofferenza, il dolore, noi siamo tranquilli e sereni, come bimbi svezzati in braccio a sua madre, come bimbi svezzati è l'anima nostra, proprio perché il dolore li ha svezzati, ma da queste parole, dalla preghiera e dai nostri angeli in cielo sicuramente riceveranno grande, grande, grande beneficio. Ecco, questo è quello che mi sentivo di dire, perché creda, sono contento, e lo dico a nome di tutti i radioascoltatori.
Grazie a lei, fratello.
Benedico il Signore. Vuole darci la benedizione? Proprio la riceviamo con tantissimo affetto.
Sì, confidando allora nella intercessione di colei che ci è mamma dal cielo e di tutti questi giovani che sono santi e pregano per noi. Ogni genitore che ha un figlio presso Dio, si ricordi, ha un angelo presso Dio, è garantito che entrerà in paradiso, perché appunto questo figlio sta dicendo al grande babbo, però fallo venire, il mio papà, la mia mamma. Pensi, li attendono. Noi pensiamo a loro e loro attendono noi per poterci dire, e stanno dicendo, papà, abba, oh mi raccomando, devono venire, stagli vicino, ma perché io devo ancora abbracciarli. E allora con tutti loro ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E grazie.
Amen, grazie, guardi, un abbraccio, e stasera nella messa sarà presente lei e tutte le sue intenzioni. Grazie di questa ora di paradiso che ci ha concesso, grazie.
Grazie, arrivederci, grazie.
Arrivederci, grazie.
Pronto?
Pronto, Paola, sei veloce, Weila!
Tanti saluti a tutti voi, sono felice di essere riuscita a prendere la linea, ecco, per potervi fare gli auguri, voglio fare gli auguri a tutti voi, Don Elisio, e ringraziarti per questo cammino che ci hai fatto fare col gruppo di Maria Porta del Cielo. E se posso dire due parole veloci, perché sono rimasta meravigliata dalle parole di Monsignore Apeciti, perché ha confermato quello che io ho vissuto, perché pochi giorni prima della salita al cielo di Giovanni io ho avuto un piccolo intervento banalissimo, però che mi ha dato dei forti dolori come dei dolori di parto, e lui questi pochi giorni prima, e lui sabato è volato in cielo, e io, il mio pensiero è stato questo, proprio quello che ha detto il Monsignore, che io ho partorito Giovanni per il cielo. Abbiamo pregato fino all'ultimo perché lo strappassimo dalla morte, che Gesù ci facesse un miracolo, però l'ha voluto, e noi abbiamo detto così, cioè abbiamo stato quel nostro pensiero, io ho partorito Giovanni un'altra volta con gli stessi dolori per il cielo. E ritornando anche alle parole che ha detto lui, che dopo la morte di Carlo Acutis c'è stata una grande pace, io confermo anche questo, che il dolore c'è, perché il dolore c'è tutti i giorni, però c'è anche una grande pace, perché Gesù in questa grande prova non ci ha lasciato soli, noi siamo andati a Lui e Lui è venuto a noi. Quindi voglio dire a tutti i genitori che hanno perso un figlio, che questo Gesù che sta nascendo, che di farlo nascere proprio nei cuori, di accoglierlo, perché Lui ci dà quella pace che poi veramente sarà una grande pace quando in cielo ritroveremo tutti i nostri figli e rivedremo il nostro Creatore, il nostro Salvatore.
Grazie, grazie, grazie.
Grazie, grazie, ciao a tutti, ciao.
Grazie di cuore, e chiudendo con la benedizione, noi vi ringraziamo e ecco, chiediamo proprio alla Mamma Celeste di partorire Gesù nel cuore di tutte le nostre famiglie. Il Signore, per intercessione di Maria Porta del Cielo, vi benedica tutti, in particolare Don Mario, la sua salute, la comunità di Maria, qualsiasi collaboratore di questa stupenda radio, benedica tutti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, buon Natale.